Una messa da continuare. Servizio sulla testimonianza di Monsignor Oscar Romero. Introduzione di Gianni Novelli. Traduzioni e musiche della Missa Popolare Salvadoregna.
Messa da continuare, quella di Monsignor Oscar Romero del Salvador. Le note con cui abbiamo aperto questo servizio sono quelle della Missa Campesina, composta nella comunità di Solentiname, fondata dal monaco guerrigliero Ernesto Cardinal alla vigilia della vittoria definitiva delle forze sandiniste contro il dittatore Somoza in Nicaragua. Tra il sacrificio di Monsignor Oscar Romero, la voce dei poveri che si è voluta soffocare nel sangue a San Salvador e il canto di gioia e di speranza della comunità di Solentiname in Nicaragua, esiste una stretta connessione storico-politica, ma pure di natura religiosa. Per questo la vediamo bene raccolta attorno all'altare. Accostandoci ora alla testimonianza diretta di questo vescovo, ucciso il 24 marzo 1980 nella sua cattedrale, comprenderemo perché si è voluto evitare in tutti i modi che l'esempio del Nicaragua si diffondesse. Ascoltiamo ora, in una registrazione, l'ultimo tratto della predica fatta da Monsignor Oscar Romero nella sua cattedrale il 23 marzo 1980, quando si rivolgeva ai militari perché cessassero la repressione ed obbedissero alla voce di Dio più che a quella dei loro superiori.
Sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora pues nuestro credo en esta verdad.
Con la traduzione in italiano di quella predica.
Cari fratelli e sorelle, sarebbe ora di fare un'analisi, ma non voglio abusare del vostro tempo, del significato che hanno avuto questi mesi di governo nuovo, che vorrebbe toglierci da questa situazione orrenda, ma che se quello che vorrebbe è decapitare l'organizzazione del popolo e impedire il processo che il popolo vuole, non può fare altri progressi. Senza essere radicati nel popolo, nessun governo può avere efficacia, molto meno quando vuole impiantare a forza di sangue e di dolore il suo ordine. Vorrei fare un appello, in modo speciale, agli uomini dell'esercito, ed in particolare alla base della Guardia Nazionale, della Polizia e delle guarnigioni. Fratelli, siete del nostro stesso popolo. Uccidete i vostri fratelli campesinos e davanti all'ordine di uccidere dato dall'uomo deve prevalere la legge di Dio che dice non uccidere. Nessun soldato è obbligato ad obbedire a un ordine contro la legge di Dio. Una legge immorale nessuno è tenuto a rispettarla. È ormai tempo che voi recuperiate la vostra coscienza ed obbediate prima alla vostra coscienza che agli ordini del peccato. La Chiesa, difensore dei diritti di Dio, della legge di Dio, della dignità umana, della persona, non può essere messa a tacere davanti a tanta abominazione. Voglio che il governo capisca sul serio che a nulla servono le riforme se sono tenute con tanto sangue. In nome di Dio e in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono ogni giorno fino al cielo più tumultuosi, vi supplico, vi prego, vi ordino, in nome di Dio, cessate la repressione. La Chiesa predica la sua liberazione così come l'abbiamo studiata oggi nella Sacra Bibbia. Una liberazione che ha, sopra di tutto, il rispetto della dignità della persona, la salvezza del bene comune del popolo e la trascende, che guarda, prima di tutto, a Dio e solo da Dio deriva la sua speranza e la sua forza. Proclamiamo ora il nostro credo in questa verità.
Con questo appello alle coscienze, Monsignor Romero quella domenica firmava la sua condanna a morte. Soltanto poche ore dopo, infatti, il pomeriggio del 24 marzo 1980, mentre si trovava a celebrare la messa nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza, da 20 metri di distanza una mano assassina ben addestrata all'uso delle armi gli sparava una fucilata al cuore. Un sol colpo di fucile faceva tacere per sempre la voce del difensore dei poveri del Salvador. Ascoltiamo quella tragica sequenza in una fortunosa registrazione fatta da una suora presente alla messa. Sembra impossibile, è questo. Questo è stato il colpo assassino che ha fatto seguito alle parole di giustizia, pace, speranza di Monsignor Romero in quella messa del 24 marzo scorso. Ogni commento è superfluo. Forse è più utile invece che preghiamo. E per preghiera scegliamo quella composta da un altro vescovo, Monsignor Pietro Casaldaliga, vescovo di San Felix de Araguaia in Brasile, ad onore di Monsignor Oscar Romero, che lui chiama coraggiosamente Sant'Oscar Romero d'America, pastore Marco.
Cristo, Cristo Gesù, identifícate con nosotros, Señor, Señor mi Dios, identifícate con nosotros, Cristo, Cristo Jesús, solidarízate, no con la clase opresora que exprime y devora la comunidad.
L'angelo del Signore dette l'annuncio la vigilia. Il cuore del Salvador segnava 24 marzo e l'ora dell'agonia. Tu offrivi il pane, il corpo vivo, il frantumato corpo del tuo popolo, il suo vittorioso sangue, il sangue contadino del tuo popolo massacrato che tingerà come vino inebriante l'aurora scongiurata. L'angelo del Signore dette l'annuncio la vigilia e il Verbo, ancora una volta, si fece morte nella tua morte, come ogni giorno si fa morte nella nuda carne del tuo popolo, e si fece vita nuova nella nostra vecchia chiesa. Siamo nuovamente in piedi per dare testimonianza a San Romero d'America, pastore martire nostro, Romero della pace quasi impossibile in questa terra di guerra, Romero, rosso fiore dell'incolume speranza di tutto il continente, Romero della Pasqua latinoamericana. Povero glorioso pastore assassinato a pagamento, a dollari, in valuta pregiata, come Gesù per ordine dell'impero, povero glorioso pastore, abbandonato dai tuoi stessi fratelli di pastorale di tavola. Le curie non potevano comprenderti, nessuna sinagoga ben installata può comprendere Cristo, ma era con te la massa dei poveri, in disperazione fedele, pascolo e anche gregge della tua profetica missione. Il popolo ti ha fatto santo, l'ora del tuo popolo ti ha consacrato nel Kairos, i poveri ti hanno insegnato a leggere il Vangelo. Come un fratello ferito da tanta morte di fratelli, sapevi piangere solo nell'orto. Conoscevi la paura come un uomo in lotta, ma sapevi dare alla tua parola libera un suono di campana, e hai saputo bere il doppio calice dell'altare del popolo con una sola mano consacrata al servizio. L'America Latina ti ha già innalzato nella sua gloria del Bernini, nelle spumeggianti onde dei suoi mari, nella cornice antica delle sue Ande, nel baldacchino arioso delle sue foreste, nel canto di tutte le sue strade, nel calvario nuovo di tutte le sue prigioni, di tutte le sue trincee, di tutti i suoi altari, nell'altare sicuro del cuore insonne dei suoi figli. San Romero d'America, pastore martire nostro, nessuno farà tacere la tua ultima omelia.
Architetto, ingegnero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Al giornalista Saverio Tutino, inviato del quotidiano La Repubblica e amico personale di Monsignor Oscar Romero, abbiamo chiesto di inquadrarci e commentarci queste tragiche vicende.
Il Salvador è un piccolissimo paese, il più piccolo dell'America Centrale, uno dei più piccoli dell'America Latina ed è uno dei più popolati. Ha nella sua storia un'altra prerogativa. Fin dal 1932, unico paese in America Latina, salvo una eccezione curiosamente a Cuba, visse una insurrezione popolare che si richiamava ai Soviet, che si richiamava alla rivoluzione sovietica. Quella insurrezione popolare di contadini fu spenta, soffocata nel sangue in quell'anno, appunto 1932, a prezzo di una trentina di migliaia di morti contadini in due settimane. Da quel giorno il Salvador è diventato in primo luogo la sede di una esperienza di dittatura militare che non ha praticamente mai avuto fessure. Per 50 anni i militari sono rimasti al potere. D'altra parte però è diventato il terreno, anche per la concentrazione grande della sua popolazione povera, contadina e operaia delle campagne, la classe operaia incipiente delle città, per questi motivi è diventato il terreno anche di una esperienza di crescita, di una sinistra sempre più consapevole, sempre più battagliera, ma anche sempre più responsabile nei suoi atteggiamenti. Questa sinistra è sfociata poi negli ultimi anni in una crescita tumultuosa di forze. Quando sembrava che tutto potesse concludersi, tutto potesse congiungersi per una ripresa della democrazia nel paese agli inizi degli anni 70 e quando anche la Democrazia Cristiana era entrata in gioco, riuscendo a partecipare a una operazione di unificazione delle forze democratiche, riuscendo a dare un contributo a questo sforzo delle forze democratiche che andavano appunto dai comunisti fino a queste forze cristiane, Le elezioni del 72 vennero annullate, vennero rese inutili da un'ennesima ritorno dei militari, e i democristiani non riuscirono ad avere la forza di reggere contro la riscossa dei militari. In questo modo il Salvador è andato verso uno sviluppo ancora più radicale della sinistra, che ha portato negli ultimi anni alla costituzione di forze della sinistra diverse, e questa divisione della sinistra è stata forse la ragione per cui, quando l'anno scorso è venuto forse il momento di fare una riforma nel paese, di ritornare a un regime democratico, la sinistra non era preparata perché era troppo divisa. Voglio dire che se nel 70 si poteva dare un'operazione unitaria, nel 79-80 era già più difficile, perché nel frattempo erano sorte parecchie forze di sinistra, parecchi movimenti, parecchi gruppi, ognuno in concorrenza con l'altro per essere il più legittimo egemone di queste forze di sinistra. E questa concorrenza purtroppo ha fatto sì che, al momento in cui anche gli Stati Uniti si erano rassegnati a veder trasformare il regime militare in un regime democratico, in un regime costituzionale, la sinistra si è trovata a battersi per qualcosa di più avanzato, e questo qualcosa di più avanzato ha portato rapidamente di nuovo i militari ad assumere un ruolo di grave e feroce repressione. La colpa è principalmente, come sempre, delle forze autoritarie e del sistema di dominio delle forze, degli interessi più privilegiati e più limitati, che hanno rimesso in piedi una dittatura militare feroce, e che attraverso un colpo di Stato che poteva sembrare moderato hanno poi ripristinato in realtà la più feroce delle dittature repressive. Ma anche le sinistre forse hanno avuto una responsabilità nel non sapersi unificare abbastanza presto. Quando lo hanno fatto, e lo hanno fatto generosamente tutti i gruppi, dopo aver capito di essere caduti in una nuova trappola nel gennaio scorso, era forse ormai troppo tardi. La stessa Democrazia Cristiana era caduta nel gioco dei militari, e benché una gran parte del Partito Democristiano si sia ritirato dal governo e da questa giunta militare messa su in ottobre, benché una gran parte appunto dell'ala più popolare della Democrazia Cristiana si sia ritirata dal governo, l'ala diciamo così egemone, il presidente Napoleon Duarte ed altri dirigenti, sono rimasti con i militari e condividono la responsabilità di questa durissima repressione che dal gennaio ad oggi ha fatto tra i 5.000 e gli 8.000 morti a seconda delle valutazioni. La ragione che la Democrazia Cristiana oppone oggi, e opponeva anche ieri in marzo al Cardinale Romero, che implorava Duarte di recedere, di andarsene, di passare con il popolo, la ragione che la Democrazia Cristiana ufficiale oppone a chi obietta che sarebbe ora di mollare e lasciare i militari isolati nella loro sanguinosa funzione, è che secondo loro esistono due estremismi, quello della sinistra e quello dell'estrema destra. In realtà, con la loro azione, i democratici cristiani che restano al governo coprono l'azione dell'estrema destra contro la sinistra, coprono questa strage quotidiana che è diventata un vero e proprio genocidio. Monsignor Romero, quando io l'ho visto ai primi di marzo, dal pulpito tutte le domeniche, in uno stato d'assedio che impediva l'uscita dei giornali, che impediva la pubblicazione delle notizie di queste stragi, fungeva addirittura da giornale parlato. Da solo elencava i fatti della settimana, narrava quello che era successo, raccontava senza mezzi termini le stragi compiute dai militari, accusava il governo, accusava la giunta di tutti questi delitti, senza coprirsi, senza paura per le minacce che gli venivano rivolte. Io l'ho sentito pronunciarsi contro la stessa riforma agraria fatta da questo governo, da questa giunta, una riforma agraria che, diceva Romero quella mattina che l'ho sentito, sarà pure bene intenzionata, da parte di qualcuno, forse sarà stata fatta per portare effettivamente la rottura del latifondo, ma dal momento in cui prima di tutto viene promulgata senza l'assenso delle organizzazioni contadine, senza nemmeno la consultazione delle organizzazioni contadine, è già gravemente inficiata. E poi quando vediamo che viene portata la riforma agraria nelle campagne sulla punta delle baionette e che i soldati che vanno a imporre la spartizione del latifondo al tempo stesso si preoccupano, anzi prima di tutto si preoccupano di uccidere tutti i contadini che secondo certe liste vengono considerati sovversivi, questa riforma agraria non servirà il popolo, non servirà i contadini poveri di questa terra. Romero aveva visto giusto e le cose sono andate avanti così. Lui non ha potuto vedere poi la conferma di quello che prevedeva, perché una settimana dopo è stato ammazzato. È stato ammazzato come molti di noi, come lui stesso temeva e poteva anche prevedere, data la forza, il coraggio della sua denuncia. Ma intanto l'unità delle sinistre è andata avanti e qualche speranza per il futuro si delinea. L'unità di tutte le forze, non tanto di sinistra, ma proprio di tutte le forze democratiche, dall'ala popolare della Democrazia Cristiana, alle forze guerrigliere, dagli organismi di massa e dai sindacati fino ai socialdemocratici e agli insegnanti, all'università e al corpo insegnante dell'Università Cattolica. Tutte queste forze, leghe contadine cattoliche, leghe contadine di sinistra, sono oggi unite in un fronte democratico che si oppone alla giunta e che prepara la riscossa di domani.
E concludiamo questo servizio riascoltando quella tragica sequenza della messa incompiuta di Monsignor Romero, ma subito dopo pure il canto del credo della Missa Campesina del Nicaragua. È un auspicio e una preghiera. Se la liberazione è stata possibile in Nicaragua, lo sarà anche nel Salvador.
Creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.